Un caloroso saluto a tutti voi, cari ascoltatori di Radio Vegit. Sono Grazia e mi fa piacere sapere che ci siete e siete numerosi, soprattutto oggi perché faremo una intervista davvero molto molto interessante. Risale all'ottobre del 2021 l'ultima intervista, l'ultima chiacchierata che ho fatto con il dottor Tettamanti di iCare Network, e all'epoca ci aveva raccontato come fosse cambiata negli ultimi anni la percezione verso la ricerca cruelty free, e ci eravamo ripromessi di risentirci per aggiornarci, perché sappiamo che la tecnologia, nel bene o nel male, si evolve velocemente. Ben ritrovato, dottor Tettamanti.
Grazie mille, buongiorno Grazia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, che cambiamenti ci sono stati dall'ultima volta che ci siamo sentiti?
Allora, ci sono stati parecchi cambiamenti importanti, ne cito i due che sono dei macro cambiamenti, ma in ciascuno di questi poi possiamo sviscerare un po' tutto e trovare tutti i dettagli. Il primo è, noi avevamo iniziato parecchio tempo fa a fare dei corsi per i ricercatori mostrando dei metodi di ricerca tecnologicamente avanzati che non fanno uso di animali e che possono dare risultati migliori, decisamente migliori, rispetto all'utilizzo della sperimentazione animale o vivisezione, che è il termine più tradizionale con cui viene chiamata. Due anni fa, quando abbiamo parlato, c'erano già dei grandi cambiamenti in corso, perché abbiamo praticamente smesso di fare i corsi, non è più necessario fare, e avevamo iniziato una collaborazione con diversi centri di ricerca italiani, a Pavia, a Trieste, a Genova, a Verona, a Roma, alla Sapienza di Roma, dove i ricercatori ci chiedevano di usare questi metodi, di provarli, proprio di averli in mano per testarli, non solo a livello teorico ma anche a livello pratico. Quindi abbiamo fatto tutta una raccolta fondi e siamo riusciti ad acquisire questi metodi e fornirli gratis alle università italiane e ai centri di ricerca che avevano fatto domanda. Quello che è cambiato negli ultimi anni è che a seguito di queste ricerche sono state fatte pubblicazioni scientifiche, presentazioni in congressi, ed è diventata molto più ovvio e normale per i ricercatori, soprattutto quelli più giovani, utilizzare dei metodi che fanno uso di materiale umano e non di animali. Tanto che negli ultimi due anni non ci chiedono neanche più i finanziamenti, ci chiedono direttamente la consulenza. Quindi siamo passati ad essere gli animalisti vegani, nemici della ricerca, terroristi mentali, a essere dei consulenti di vari centri di ricerca in Italia e all'estero, perché hanno sperimentato che facendo uso di materiale umano ottengono risultati adatti all'essere umano, cosa che utilizzando topi, ratti o altri animali ottengono risultati adatti per quegli animali, e quindi c'è un problema scientifico di estrapolazione tra le specie. Okay. Questo è il più grande cambiamento. Purtroppo è ancora in pochi centri di ricerca rispetto al totale, e soprattutto riguarda giovani ricercatori, per cui persone con un'età all'inizio della carriera, dove non sono ancora, diciamo così, posizionati in posti di potere sufficiente per cambiare le cose a livello macroscopico, ma di sicuro è un inizio molto promettente, perché appunto siamo passati da essere i vegani terroristi ai consulenti scientifici, grazie al fatto che l'animo animalista, antispecista, vegano ha permesso a me e ad altri di studiare questi metodi con la mente scientifica ma il cuore animalista. Che prima era un problema, adesso è un vantaggio.
È certo, per cui mi sembra di capire che quelli che si avvicinano di più a questa evoluzione sono i giovani, ma i giovani cresceranno, piano piano occuperanno anche posti di potere, bisogna avere un po' di pazienza. L'importante è che il cammino
è
esatto, sì. Il cammino è comunque segnato.
Il cammino è segnato, sono tutti borsisti, neolaureati, dottorandi di ricerca, è un tipico progetto di 3 anni dopo la laurea, però appena dopo la laurea, quindi normalmente per ragazzi molto giovani. Tengo una mia statistica personale, perché di base sono uno statistico, quindi ho una deformazione professionale. Il 94% dei nuovi ricercatori che si approcciano a questi metodi sono ragazze.
Ah, donne!
Sì, nettamente. La curiosità intellettuale, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di migliorare femminile è decisamente superiore, almeno rispetto a quest'ambito, e non sto facendo filosofia globale, nell'ambito dei metodi alternativi, soprattutto in ambito europeo e asiatico, è nettamente femminile, proprio perché è la voglia di conoscere qualcosa nuova e, secondo me, ma posso sbagliare, è un'opinione assolutamente personale, sta cambiando anche culturalmente la società nel rapporto con gli animali. Siamo molto lontani da dove vogliamo arrivare noi, in una società antispecista, sì. Ma indubbiamente questi segnali di cambiamento creano un'empatia che può essere un fattore in più motivante, oltre all'ambito scientifico, per fare un cambiamento nella ricerca.
Ma secondo lei, questi grandi nomi di ricerca che continuano a raccogliere fondi per mezzo di messaggi in televisione, nel mainstream, eccetera, hanno anche dedicato una parte alla ricerca cruelty free?
Sì, ormai sì. Ah. Ormai è quasi impossibile trovare un centro di ricerca che utilizzi solo animali come avveniva tradizionalmente, insomma, almeno potrebbe esserci, però diciamo che statisticamente parlando la strada, il cammino è iniziato e quasi tutti i centri, anche quelli che magari in televisione si espongono di più a favore della sperimentazione animale, i soliti noti che vengono chiamati quando bisogna difendere la sperimentazione animale, spesso addirittura nei loro centri ormai è quasi 50%.
Ah, quindi significa
prima
che
era 98% ecco. Animale, 2% altra roba.
Ecco, quindi si può dire che se si danno dei soldi, parte sicuramente vanno anche per la ricerca cruelty free, però non la spingiamo, assolutamente.
No, certo. Noi, allora, un conto è una missione antispecista che deve contrastare qualsiasi attività che anche parzialmente finanzi la sperimentazione animale. Su questo è indubbio,
certo,
perché è la nostra missione.
Assolutamente.
Poi, se io devo fare un'analisi scientifica, devo essere oggettivo,
certo,
cioè devo raccontare tutto nella maniera più trasparente possibile, in modo che gli ascoltatori abbiano un'idea chiara di quello che sta avvenendo, con i pro e i contro di quello che sta avvenendo, naturalmente, perché i pro sono chiari, il cammino è iniziato, i contro sono, il cammino è molto lento, perché chi ha il potere di cambiare velocemente è della vecchia generazione.
Sì.
Poi vecchia generazione è la mia età.
Non siamo vecchi, perché secondo me siamo quasi coetanei, noi siamo diversamente giovani, ecco.
Siamo diversamente giovani, esattamente. Quindi mi rendo conto che la mia generazione, io mi sono laureato nel 93, avevo iniziato anche a fare ricerca in università, ma chiaramente le mie idee erano incompatibili col sistema di un tempo.
Certo.
Se chi si laurea nel 2023 non trova più questa incompatibilità che trovavo io, perché volendo adesso in quasi tutte le università puoi fare delle ricerche senza uso di animali in tesi laurea. Quindi
sì, sì.
Da quel punto di vista, chiaramente io posso vivere questa differenza vissuta 30 anni dopo.
Certo. Beh, comunque è una soddisfazione, perché sa benissimo di essere stata parte del cambiamento, ecco. La stessa cosa dovrebbe succedere anche per quanto riguarda l'obbligo di corsi di nutrizione vegetale anche per i medici. Ecco, quello è un altro discorso, però visto che il cambiamento sta prendendo piede, dovrebbe anche interessare anche quel lato, ecco, di studi universitari.
Sì, chiaramente sì. Infatti avevo parlato di due cambiamenti all'inizio. Il secondo riguarda proprio come concettualmente nell'ambito della chimica ambientale, nell'ecologia, eccetera, anche coloro che sono eticamente, hanno ideologie etiche molto diverse dalla mia, incontrati spesso per un lungo lavoro che è stato fatto pre-Covid a New York presso le commissioni delle Nazioni Unite, dove è stato valutato l'impatto ambientale dei prodotti animali, quindi non solo della carne, parlo di tutti i prodotti, sì, di origine animale, tutti i report, i dossier conseguenti a questo lavoro che è stato fatto, dove sono stati radunati scienziati e ricercatori in ambito ambientale. Il concetto che la carne e i derivati dei prodotti animali siano ambientalmente insostenibili, oltre che cancerogeni in certe dosi secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma che siano ambientalmente insostenibili, è un fattore ormai accettato dalla comunità scientifica. Mm-hmm. Anche qui mi ritrovo che io alle prime volte, anche in questo ambito, ero considerato un pazzo delirante,
sì,
dove
sì,
la carenza di B12 avrebbe, sì, creato qualche problema neurologico. Adesso gli stessi studi sono utilizzati per ragionare su vari ambiti, anche a livello legale, come alcune nazioni che stanno pensando addirittura di tassare la carne, soprattutto la carne rossa, che è quella più inquinante in assoluto, per modificare i costi, inserire nel costo l'impatto ambientale in modo da rendere economicamente sfavorevole acquistare carne rispetto ad alternative vegetali.
Ecco, a proposito di alternative, qui mi viene spontaneo farle questa domanda, visto che si è parlato proprio di ambiente, eccetera. C'è stata, perché ormai è finita, la raccolta firme europea per End the Slaughter Age, che tra le tante proposte c'era anche inserita la carne coltivata. Lei, da ricercatore, da studioso, che cosa ne pensa della carne coltivata?
Divido la risposta in due parti, metto i pro e i contro, in modo anche qui di cercare di dare il massimo dell'informazione possibile. I pro sono: di sicuro la carne coltivata ha un impatto sulla vita degli animali enormemente migliorativa, enormemente salvifica, nel senso che la carne coltivata è vero che è una clonazione di carne vera, ma il numero di animali utilizzati per produrre cibo diventa enormemente inferiore, per cui tantissimi animali sarebbero salvati da questa scelta. Tantissimi allevamenti non esisterebbero più in futuro, quindi cambierebbe drasticamente il mondo della produzione alimentare. E quindi dal punto di vista di cuore, ben venga, cioè la firmo subito senza esitare.
Sì, anche se non è per i vegani, anche se non è per i vegani, perché
no,
comunque
no, non è, per i vegani,
è carne, no, certo.
Esatto, e quindi viene sempre dalla clonazione di carne vera, quindi il vegano non la potrà comunque consumare, ma indubbiamente il cuore animalista vedrebbe gli allevamenti che chiudono, quindi su questo punto di vista io la vedo favorevole. Dal punto di vista ambientale, è indubbiamente un enorme miglioramento rispetto all'impatto ambientale che l'essere umano sta creando sul pianeta. Quindi anche in questo caso vedo un enorme miglioramento. Per dovere di trasparenza c'è un contro, che non si conoscono gli effetti a lungo termine della carne coltivata, della carne clonata. Non si conoscono, mentre invece gli effetti del cibo, definiamo prodotto tradizionalmente, sono ben noti. Quindi questo è un problema, non tanto a mio parere per un discorso salutistico, nel senso che sappiamo già che la carne è cancerogena, cioè lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non è che mi devo preoccupare per qualcosa possa essere più o meno cancerogeno, perché va a sostituire qualcosa di cancerogeno, per cui sicuramente avrà più o meno dei rischi per la salute. Il problema mio non è per quello, perché siccome la carne è cancerogena, ma tutti lo sanno, se uno la mangia sono anche affari suoi, se non fosse per l'uccisione dell'animale. Ma il principio è che, siccome non si conoscono gli effetti a lungo termine, potrebbe essere complicato dal punto di vista legislativo dare l'approvazione al consumo di questa carne.
Ah, ho capito.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Sì.
Potrebbe esserci un problema tecnico dove sostituire qualcosa di cancerogeno con qualcosa che non si conosce, che forse potrebbe essere più controllato, forse no, non si sa, potrebbe trovare delle difficoltà autorizzative, cioè che i governi, gli stati, i centri di autorizzativi potrebbero non permetterne il commercio.
Ho capito.
Questo è un problema, giuridico, politico, però indubbiamente potrebbe essere un problema. Se invece dovesse ottenere l'autorizzazione, perché è considerata equivalente alla carne da allevamento normale, io personalmente la vedo enormemente positiva. Dopodiché io continuo a mangiare vegano.
Appunto,
con
certo.
Alimentazione, così gli alimenti vegetali, che so già essere molto più sani, e che quindi io non inquino perché sono vegano, sto bene perché sono vegano. Da diversamente giovane posso dimostrare che sono 30 anni di veganesimo, che sono più in forma del barone universitario carnivoro e provi di sezione. Detto ciò, ho un po' paura che ci possano essere delle difficoltà autorizzative, quindi siamo a un passo da un grande cambiamento che potrebbe coinvolgere gli animali, l'ambiente, ma ho paura che la chiusura mentale di chi si para sempre le spalle a livello autorizzativo e non vuole prendersi la responsabilità di farlo potrebbe bloccare.
Ha ragione, sono d'accordo anch'io, perché si intaccano troppi interessi economici, quindi potrebbero prendere questa scusa.
Corretto, corretto. C'è da dire un'altra cosa, infatti anche l'ultima politica agricola comunitaria, nonostante tutti i dossier delle Nazioni Unite che dicono che quei prodotti non sono, sono inquinanti, ha comunque continuato a finanziare gli allevatori, quindi sì, da quel punto di vista, e poi c'è la logica economica. C'è da dire però una cosa, allora quello che dice lei è senz'altro giusto, infatti hanno ancora la forza di bloccare tutto questo, indubbiamente stanno vincendo. C'è da dire che chi sta investendo nella carne clonata sono realtà altrettanto potenti economicamente, sì, perché se riescono a sviluppare la carne coltivata e riescono a farsi autorizzare, hanno 9 miliardi di esseri umani come target,
esatto,
di vendita, quindi è il business del futuro in un mondo sempre più popolato e sempre più distrutto, sempre con meno risorse, quello è il business del futuro, molto più di quello energetico o di altro, sì, è quel business, per cui che qualcuno molto potente, con grandi finanziamenti, possa riuscire a farlo approvare, potrebbe battere il mondo dell'allevamento che potrebbe avere sempre più difficoltà, potrebbe perdere sempre più terreno, perdere sempre più potere rispetto a delle necessità che arrivano sul consumo delle risorse, che portano anche a sconvolgimenti planetari. Le Nazioni Unite si occupano di questo tema non perché sono diventati animalisti, no, antispecisti o ambientalisti, ma perché avere la perdita di risorse dovute al consumo spropositato globale dei prodotti animali porta a perdite di terreni fertili, porta a desertificazioni, porta a migrazioni di intere popolazioni, quindi porta a guerre per le risorse.
Mamma mia.
Anche la guerra in Ucraina sta condizionando i costi e le risorse. Mm-mm. È un esempio, è il primo esempio dove il grano è già un'arma di scambio, è già un'arma di guerra, è un obiettivo da raggiungere.
Possiamo illuderci, ma non diventeremo tutti, cioè non diventeranno, perché noi lo siamo già, non diventeranno tutti vegani, per cui un'alternativa, una soluzione ci vuole, e questa potrebbe appunto essere l'ideale, solo che ci sono tanti tanti interessi in ballo. Purtroppo è tanta voglia anche per l'uomo comune di non informarsi, perché fanno anche una comunicazione scorretta a partire dal nome, sappiamo, carne sintetica, che in realtà è carne, non è sintetica, è clonata,
sì, è carne,
perché
è
esatto,
carne a tutti
poi
carne,
cioè, oltretutto è pulita, infatti la chiamano anche clean meat, perché negli allevamenti esce un prodotto che è altamente inquinato, quindi però non c'è la giusta comunicazione, cioè magari ci potrebbe essere ma non viene recepita, sono molto molto chiuse le persone.
C'è un'inerzia mentale al non cambiamento.
Esatto.
Quindi anche quando ci sono latti vegetali ormai in tutti i supermercati, quel fatto blocca, e lo vedo spesso perché dovendo lavorare, incontrare spesso persone che non sono vegane, che non,
sì,
hanno neanche nessuna propensione a esserlo,
sì,
quando gli si organizzano delle cene, quando mi organizzo e dico faccio arrivare il cibo io, faccio arrivare tutto vegano, questo è successo spesso a New York,
sì,
dove ci sono posti vegani che non si presentano come vegani, perché,
sì,
si presentano come ristoranti normali, la gente va dentro e non sa che sta mangiando la frittata vegana piuttosto che l'hamburger vegano, cioè,
sì,
non se ne accorge.
Non se ne accorge.
Se scrivessero vegan restaurant fuori, avrebbero molta meno clientela.
Sì.
Quando
sì,
io ordinavo da sport e facevo arrivare quel cibo, quindi avevo un menù, chi aveva hamburger piuttosto che insalata di pesce, piuttosto che Caesar salad, cioè cose che la gente associava alla carne, la ordinava, io facevo arrivare tutto e solo alla fine dicevano che avevano tutti mangiato vegano, perché se l'avessi detto all'inizio avrebbero detto no, ma no, non è vera carne, ma si sente che non è buona, ma fa schifo, ma che cos'è, ma mangiate le erbette, solite battute.
Sì, sì. Ma ormai veramente che non fa ridere nessuno, cioè proprio ridono solo loro. Proprio.
Esatto. Quindi c'è questa inerzia mentale, li devi praticamente ingannare, nel senso che gli devi dire dopo, quando dicono, ah beh, è buono, eccetera, eccetera, naturalmente cosa succede? Diventa ancora più efficace se in quel momento io prendo per me una semplice insalata, in modo da apparire proprio vegano, come se loro non lo stessero mangiando.
Ah, okay. È una bella tattica.
È molto
lui che mangia solo l'insalatina, noi invece. Bellissimo.
Esatto, perché se mangio anch'io lo capiscono che è vegano, perché magari mi conoscono, sanno
certo.
che io sono intransigente, almeno non vado a imporre loro la mia scelta, ma io sulla mia sono intransigente. Quindi è molto importante, quando si fanno queste cose, un consiglio per gli ascoltatori,
bella come
di fare
cosa.
In modo che loro mangino bene, siano sazi, siano proprio soddisfatti nel palato, ma poi si sentano più leggeri rispetto allo stesso cibo animale, perché naturalmente il concetto dei grassi cambia, ma è importante... Voi che avete organizzato di mangiare una tristissima insalata.
Magari anche con una faccia proprio triste.
Esatto, con la faccia della fame. Quindi il trucco è, quando era capitato anche in Svizzera in alcune collaborazioni, che andavo a prendere una pizza tutta vegana, mentre aspettavo di far preparare le pizze, io mangiavo lì, nel senso direttamente, in modo poi da non soffrire mentre gli altri mangiavano io, no? E poi vi faccio vedere la piccola confezione triste di insalata e pomodori, che deve essere la più triste possibile, in modo che loro siano in quel momento più arroganti e
certo,
strapotenti
certo.
possibile. È un'ottima tecnica, perché poi
bella.
Come dici, gli tiri fuori lo scontrino, il tipo di ristorante, eccetera, a quel punto sono spiazzati.
Esatto. Vabbè, qualcuno continuerà a dire, ma che aveva un sapore un po' strano in effetti.
Però a quel punto sei tu che ridi.
Vabbè. Torniamo un attimo invece a iCare. Voi adesso vi state concentrando su qualche ricerca in particolare in questo periodo?
In realtà sì, perché c'è una novità importantissima, perché finora noi ci eravamo concentrati nell'ambito universitario, accademico, quindi avevamo lavorato nell'ambito dell'oncologia, dell'immunologia, della farmacologia, diciamo i normali ambiti di ricerca con le università, nel senso che un ricercatore universitario, un docente universitario è libero di scegliere il metodo che vuole, non ha un obbligo legale vincolante. Nell'ultimo, diciamo così, nell'ultimo anno e quattro mesi, diciamo dai 12 ai 18 mesi, siamo stati contattati anche da delle società farmaceutiche che lavorano nell'ambito della tossicologia, che vorrebbero sostituire l'uso di animali perché ritengono altri metodi più efficaci, meno costosi, perché poi l'industria basa anche al discorso del denaro, quindi se già un metodo è più efficace e ne costa meno, diventa molto interessante. E soprattutto che può dare risultati sulla ricerca in maniera più veloce e molto più precisa per lo sviluppo migliore dei farmaci. Questa è la loro aspettativa, ma si ritrovano in un ambito giuridico dove ci sono leggi normative che sono internazionali, obbligatorie per legge, che impongono loro di usare animali. E quindi tutto il mondo della società farmaceutica, quindi diciamo così un 20% dell'uso di animali in Italia, nel resto del mondo cambia in funzione della nazione, io parlo dell'Italia perché stiamo parlando qui, insomma,
sì,
un 20% è collegato, adesso vedremo i prossimi numeri che escono sulla Gazzetta Ufficiale, però diciamo più o meno un 20% di un animale su 5 è collegato a obblighi di legge. Su quel 20% negli anni scorsi non siamo intervenuti, perché essendoci obblighi di legge noi non possiamo convincere un ricercatore, anzi spesso il ricercatore è già convinto, però non può fare altro perché la legge gli impone quello. Qui stiamo lavorando a due livelli: uno, stiamo dando una mano e formando ricercatori per lo sviluppo di metodi alternativi per farli riconoscere dall'ECVAM, che è il Centro Europeo di Validazione Metodi Alternativi, cioè il centro del Parlamento Europeo che dice, perfetto, per legge finora si sono usate queste prove su animali, da adesso in poi è possibile utilizzare un altro metodo. Per cui ogni volta che il centro ECVAM valida un metodo senza animali, cioè lo certifica come valido, scientificamente accettabile, eccetera, viene eliminata la legge che impone l'uso di animali e viene reso obbligatorio questo nuovo metodo. Quindi questo è il primo lavoro, è quello giuridico, legale, e questo in realtà lo stiamo facendo da 10 anni, insomma, perché questi tempi di validazione internazionali sono lunghissimi, quindi abbiamo iniziato già da tanti anni. Ma la cosa interessante è che adesso veniamo chiamati dalle società farmaceutiche, per cui il mio nemico naturale,
certo, sì,
per avere consigli, per avere strategie di eliminazione dell'uso di animali, naturalmente aspettando le cambi normative, ma intanto dicono, ma come possiamo usarne il meno possibile? Cioè, se prima per legge ci obbligavano a usare animali, ne usavamo 100, riusciamo a utilizzarne comunque meno? Lo so che è un discorso brutto da dire, però il fatto che addirittura le farmaceutiche ci contattino, ci facciano vedere, ci portino dentro, ci spieghino la cosa e accettino suggerimenti su come ridurre il numero, perché non possono per legge sostituire completamente, è un fattore recente, è dell'ultimo anno.
Mamma
proprio
mia.
Fino a poco tempo fa le farmaceutiche, cioè se potevano mi mettevano in carcere, insomma, hanno anche provato a tutte le denunce, insomma. Però il principio di base adesso sono i consulenti, per cui è proprio cambiato il concetto. E questi ragazzi giovani, anche dentro, che stanno spingendo per quello, rispetto al passato dove le farmaceutiche bloccavano tutto, mi aspetto dei cambi generazionali anche lì, da quel punto di vista.
Ma infatti io mi ricordo, no? Vabbè, io ho provato a contattarla già parecchi anni fa, tanti anni fa, e mi ricordo che le prime due volte non mi aveva detto: guardi, preferisco di no, perché purtroppo sono sotto attacco, perché purtroppo sono stato anche denunciato, insomma aveva espresso questo malessere, no? Adesso è cambiato completamente, quanto gongola, diciamocelo, proprio anche a livello umano, cioè una soddisfazione enorme.
A livello umano può chiamarmi gongolo, cioè nel senso sono l'ottavo nano senza problemi, quindi da quel punto di vista anche la mia bassa statura ci sta la situazione, per cui da quel punto di vista sono così. Prima era davvero frustrante, perché quando proponevi questi metodi c'era un attacco spropositato che in realtà poi a me non porta danni personali a me, cioè certo. Non è che questo mi ha portato chissà che cosa, non è successo niente,
sì.
Ma naturalmente un universitario, un ricercatore in ambito pubblico o privato non voleva avere a che fare con uno che aveva 100.000 denunce in corso, cioè
sì.
Ero già pericoloso solo come esistenza.
Mamma
per loro.
Mia.
Adesso sono il consulente di pochi, nel senso è un inizio, non è che mi chiamino tutto il mondo,
no,
ma è un cambio drastico di mentalità dove essere notoriamente vegano non è più assolutamente un problema, anzi i più giovani mi fanno domande, perché comunque essendo un chimico ambientale qualcosa saprò, tanti anni di studio, per cui pur nelle mie limitate possibilità, quando mi fanno delle domande io ho l'opportunità di approcciare il tutto in modo diverso e non devo più nascondere la mia scelta, anzi grazie al mio antispecismo genetico quasi ho potuto sviluppare delle competenze che ai tempi sembravano assurde,
sì.
Mentre adesso sono accettate in qualche modo, sono ricercate, sono desiderate e spesso non si trovano nell'ambito dell'universitario, per cui quello che parlava lei di corsi dovrebbe essere doveroso, non ci sono corsi sui metodi scientifici di ricerca che non usano animali, non ci sono sufficientemente corsi che parlano dell'impatto sulla salute dell'alimentazione, non ci sono per nulla corsi sull'impatto ambientale queste produzioni. In un mondo dove il problema ambientale è dominante, il cambiamento climatico eccetera è dominante,
Non ci
sono corsi universitari che spiegano qual è il principale impatto ambientale del mondo, che è l'alimentazione.
Infatti.
Non ci sono.
E comunque, nonostante questi piccoli passi, purtroppo iCare non è sovvenzionato. Quindi.
E non posso, perché non posso fare ancora i comunicati stampa.
Ecco, per cui.
Infatti, non posso lavorare a livello mediatico, questo è rimasto e rimarrà per sempre, perché firmiamo degli accordi di riservatezza e quindi sul sito ricercare si trovano alcuni dei progetti che abbiamo finanziato noi, quelli che mi hanno permesso di metterli pubblici, quelli che ai congressi e nelle pubblicazioni scientifiche ringraziano proprio iCare, quindi con una trasparenza. Ma non posso mai fare comunicati stampa, né di quello, né del salvataggio degli animali del laboratorio, ne abbiamo salvati oltre 22.000 in Italia, ma non si possono fare comunicati stampa. Creerei un sacco di problemi, insomma, e bloccherei i progetti per un concetto di vanità assurdo, però la conseguenza è che non non incassiamo.
No, cioè, però diciamo che, no, però appunto i soldi servono, quindi le iniziative che sono state messe in piedi anche dai volontari, no, che lavorano, prestano la loro opera per iCare, per ricercare, eccetera, sono tante. In questo periodo c'è la possibilità di acquistare il libro Mangio Sano, Cucino Vegan della dottoressa De Petris, quindi insomma un personaggio di tutto rispetto, un punto di riferimento molto importante in questo ambiente, e la vendita di questo libro produce un introito per iCare. Allora, il libro non è recentissimo, però rimane uno di quelli migliori in commercio, perché è vero, è un libro di ricette, ma ad ogni ricetta ci sono degli approfondimenti della dottoressa molto molto importanti e molto interessanti.
Ringrazio pubblicamente Michela per questo suo aiuto e supporto. Il libro è splendido, sì. Senza età, perché si basa su competenze scientifiche, fisiologiche, che non variano nel tempo, per cui lo consiglio assolutamente, indipendentemente dal fatto che aiuta anche i progetti di cui stiamo parlando, che sicuramente è così, ma è veramente un ottimo libro, e davvero voglio ringraziare la dottoressa De Petris, perché è una delle poche persone che, sapendo la nostra anche difficoltà a non poter pubblicizzare mediaticamente dei risultati ottenuti e dei progetti in corso, ci dà una grandissima mano, sì, in questo modo, per cui sì, grazie anche noi, a lei, e grazie a tutti coloro che collaboreranno.
Ecco, e vabbè, anche noi come Radio Veghi ci teniamo tanto a portare avanti questo discorso, perché il mondo ha bisogno di un cambio, gli animali non è giusto che vengano sacrificati per dei risultati che non sempre sono positivi, perché alla fine noi non abbiamo la struttura animale, quindi non, insomma, è giusto che gli esperimenti vengano fatti su cellule più simili alle nostre. Quindi
assolutamente
niente,
sì, concordo. E allora, sicuramente si riesce a ottenere risultati perché metodi scientifici di adesso, che fanno uso anche di organoidi staminali o con situazioni multiorgano, quindi a livelli molto alti, siano di grandissimo aiuto, ma altrettanto importante ritengo che sia il lavoro culturale da fare, sì, perché più l'ambito culturale, questo anche grazie al lavoro che fate voi come radio costantemente, più cambia l'ambito culturale, più è facile far passare delle idee nuove. Se l'ambito culturale è chiuso, io posso avere il miglior metodo scientifico al mondo, che mi trovo dall'altra parte delle menti chiuse,
sì,
non predisposte alla valutazione. Non dico che devo convincere tutti per forza, ma almeno non sono neanche predisposte a un ascolto, a una prova. Se cambia l'ambito culturale, un vegano estremista come me può andare a mostrare questi metodi, farli provare, saranno poi i ricercatori naturalmente a scegliere, perché non ho il potere io di imporglieli,
certo,
ma magari.
infatti.
Ma almeno è chiaro che stia cambiando l'ambito culturale, che mi facilita nella presentazione di questi metodi. I metodi migliorano col tempo, ma senza un cambio culturale il miglior metodo scientifico del mondo verrebbe bloccato proprio dalla chiusura mentale.
Sì, speriamo, perché purtroppo sappiamo che dall'altra parte, insomma, stanno spingendo per chiudere sempre di più invece le menti, insomma, non, certo il mainstream non aiuta le persone ad avere una metodologia di discernimento delle notizie, di insomma... sono quasi due mondi che vanno in contrasto tra di loro, perché va molto avanti da una parte, ma purtroppo va molto indietro l'altra, quindi incrociamo le dita.
La risposta, c'è stato un momento dove le cose andavano veloci, andavano facili per i nostri progetti, e adesso siamo nella fase della risposta che si chiude, cioè stanno giocando la chiusura. Nel frattempo c'è stato tutto il Covid,
con tutto il discorso.
Che non credo ci siano i tempi per aprirlo, ma con tutto quel discorso dove la comunicazione mainstream è stata anche molto disorientante per le persone, complicata per usare un eufemismo, e dove chiaramente tanti altri argomenti sono andati persi, perché la comunicazione mondiale era unica e spesso univoca,
esatto,
dove non
esatto.
c'era neanche grandi spazi di discussione, e non voglio entrare adesso nel dettaglio, ma chiaramente è cambiato il mondo in quegli anni da un punto di vista di discussione, di possibilità di analizzare i fatti, i dati in una maniera più corretta e oggettiva possibile, come dovrebbe essere.
Più razionale, proprio. Dottor Tettamanti, è stato davvero un piacere averla ancora ospite. Io spero di non dover aspettare ancora un anno e mezzo per riaverla ospite, perché le cose vedo che si evolvono velocemente, quindi sarebbe proprio bello avere un appuntamento fisso ogni tanto, così ci aggiorniamo reciprocamente dei vari cambiamenti. Grazie mille. Allora, ricordo a tutti, ho parlato con il dottor Tettamanti di iCare, ricercatore non vivisettore contro la vivisezione, quindi cruelty free, e ricordo che in questo periodo c'è la possibilità di acquistare il libro Mangia sano, cucino vegan della dottoressa De Petris, che aiuterà a raccogliere i fondi per appunto le ricerche di iCare. Hanno il sito ricercare, quindi è possibile recuperare lì tutte le informazioni, se no anche noi siamo a disposizione affinché gli ascoltatori si mettano in contatto con ricercare iCare. Grazie mille dottor Tettamanti, grazie.
Grazie a voi che mi avete ospitato, di tutto il supporto, e agli ascoltatori che si sono dovuti sorbire questa lunghissima chiacchierata che spero possa essere stata
assolutamente di interesse. Sì, assolutamente sì.
Alla prossima.